Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Niente accordo con gli Stati Uniti, dazi al 39% sui beni svizzeri in vigore dalle 6, oggi riunione straordinaria del Consiglio federale. Possibile presto un incontro con Putin, forse anche con Zelensky, lo dice Trump, che però mantiene per domani il suo ultimatum alla Russia. Se ne parla da anni in Italia, ora c'è il via libera al progetto definitivo per il ponte sullo stretto di Messina, ma si annunciano una pioggia di ricorsi. Niente da fare dunque per la Svizzera sul fronte dei dazi doganali. La delegazione del Consiglio federale è rientrata a mani vuote dalla missione Lampo a Washington. L'aereo con a bordo la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il vicepresidente Guy Parmelin è atterrato verso le 7 di mattina a Berna, all'aeroporto di Belp, e nel primo pomeriggio è prevista una riunione straordinaria del Consiglio federale. Molte cose restano ancora da chiarire. Con Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, cerchiamo di capire perché l'amministrazione statunitense ha respinto l'offensiva diplomatica del Consiglio federale.
Beh, perché da parte americana non c'era evidentemente alcun interesse a fare, tra virgolette, una concessione alla Confederazione, offrendo nella migliore delle ipotesi un trattamento privilegiato, una proroga, quindi più tempo per adeguare la propria offerta in cambio di una riduzione dei dazi rispetto al 39% annunciato da Trump settimana scorsa, è entrato in vigore poco più di un'ora fa. Il dazio più alto, ricordo, tra tutti i paesi europei, che colpirà tutto l'export elvetico, fatta eccezione per il momento per oro e farmaci. Con uno scarno post su X, il Consiglio federale ha fatto sapere che si riunirà in giornata per una sessione straordinaria, al termine della quale ci sarà una comunicazione al pubblico. Forse in questa occasione capiremo meglio in cosa consistesse l'ultima disperata offerta messa sul piatto dei negoziati dalla delegazione svizzera a Washington. Un'offerta che il presidente Donald Trump non ha probabilmente neppure preso in considerazione. It's midnight in America, ha gongolato Trump su X. Miliardi di dollari stanno entrando nel nostro paese. Oltre alla Svizzera, ricordo infatti che sono circa 90 i paesi per i quali è la mezzanotte americana. Sono scattati nuovi dazi trumpiani.
Ecco Andrea, in attesa di conoscere appunto i dettagli, le spiegazioni del governo, quello che vediamo sotto gli occhi appare a tutti gli effetti un grande fallimento. Il Consiglio federale sperava di convincere Trump a ridurre questi dazi. Che cosa ha sbagliato?
Beh, è difficile, come dicevi tu, rispondere finché non conosceremo, forse già appunto in giornata, i dettagli dell'ultima offerta last minute fatta dal governo, ma qualcosa senza dubbio è stato sbagliato nelle settimane che hanno seguito l'annuncio dei dazi, il Liberation Day lo scorso 2 aprile. Il governo è stato forse troppo ottimista quando ha saputo di avere una corsia preferenziale nelle trattative, o troppo ingenuo nel pensare che con Trump possano funzionare argomentazioni razionali, spiegare per esempio che siamo un piccolo paese esportatore e che gli USA sono un mercato gigantesco e che così si giustifica il deficit commerciale americano di circa 40 miliardi di franchi. Non è stata dunque una strategia vincente, soprattutto con un presidente come Donald Trump, che lo sappiamo, a cui piace fare la parte del bullo con i più piccoli e che disprezza regole e norme, come dimenticare il famigerato e volgare Kiss My Ass, mi baciano il sedere, con cui aveva descritto la coda di paesi volati alla Casa Bianca per supplicarlo a un trattamento favorevole. Ecco, forse per il Consiglio federale era davvero impossibile vincere il negoziato sui dazi senza perdere anche un po' della propria dignità. E così i dazi al 39% ora sono una dura, durissima realtà.
Le spiegazioni di Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington. Per mettere fine alla guerra in Ucraina, il presidente americano Trump potrebbe presto incontrare il suo omologo russo Putin, magari in presenza anche di Zelensky. L'annuncio è di qualche ora fa, ha fatto il giro del mondo, anche se mancano ancora dei riferimenti concreti, come ci spiega Piero Grabeck.
Potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni, forse la settimana prossima. La visita a Mosca dell'emissario del presidente statunitense Steve Witkoff sembra essere stata utile.
Well, there's a very good prospect that they will, and we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today.
Ci sono prospettive molto buone che Putin e Zelensky si incontrino. Donald Trump non sa ancora dove, non c'è alcun dettaglio, ma ha precisato che le discussioni col presidente Putin sono state molto buone. Una volta di più. A tirare il freno però a Washington ci ha pensato il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo lui ci sono ancora molti ostacoli, c'è ancora molto lavoro prima che un incontro ai più alti livelli possa essere organizzato. Rubio ha però precisato che ora gli Stati Uniti hanno capito meglio quali siano le esigenze russe per mettere fine alla guerra. Il Cremlino, da parte sua, non ha mai fatto particolari misteri su quali siano le sue condizioni per fermare l'aggressione militare contro l'Ucraina. Ma nel frattempo la Casa Bianca non sospende il suo ultimatum nei confronti di Putin. Entro domani dovrà intraprendere qualcosa per fermare almeno i bombardamenti sulle città ucraine. Bombardamenti che nelle ultime settimane hanno irritato il presidente degli Stati Uniti.
In Italia è stato approvato il progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina. Sentiamo il contributo del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Dell'opera si parla da tempo immemore. Negli anni, tra cambi di governo, frenate e accelerazioni, il progetto ha attraversato un percorso a dir poco tortuoso. Ora l'approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato per la Programmazione Economica, diretta emanazione della Presidenza del Consiglio, potrebbe aver sbloccato l'iter. Il condizionale d'obbligo, visto che mancano ancora alcuni passaggi che hanno tempi e esiti incerti. La validazione della Corte dei Conti, intanto, che dovrà accertare la legittimità degli atti del progetto, ad esempio. O ancora la definizione del progetto esecutivo vero e proprio, che dovrà recepire alcune osservazioni presentate da vari enti, per non parlare degli espropri da compiere e dei numerosi ricorsi che verranno presentati. Si vedrà. Intanto il progetto prevede la costruzione di un ponte a campata centrale sospesa che sarà la più grande del mondo, più di 3 chilometri, per un costo complessivo di oltre 13 miliardi di euro, comprese le opere infrastrutturali e accessorie. La costruzione del ponte porterà alla creazione di 120.000 posti di lavoro, permetterà il passaggio di circa 200 treni al giorno e di numerosissime auto private, il cui pedaggio costerà meno di 10 euro. Dal punto di vista politico c'è grande soddisfazione da parte della maggioranza, che parla di un'opera che renderà l'Italia più connessa, mentre opposizione e comitati ambientalisti parlano di un regalo ai costruttori privati. Se tutto andrà come previsto, i cantieri apriranno a settembre e l'opera sarà fruibile tra il 2032 e il 2033.
Spostiamoci in Polonia, dove ieri il conservatore Karol Nawrocki ha giurato come nuovo presidente, incarico che manterrà per i prossimi 5 anni. A inizio giugno aveva sconfitto alle elezioni presidenziali il candidato progressista Rafał Trzaskowski. Si prospetta una convivenza non facile con l'attuale governo e anche con l'Unione Europea, come ci spiega il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Będę więc głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej. Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale Polski, która nie jest Unią Europejską, tylko jest Polską.
Sarò la voce di chi vuole una Polonia sovrana, una Polonia all'interno dell'Unione Europea, ma che non ceda la propria autonomia. È una vera e propria dichiarazione di intenti, quella pronunciata da Karol Nawrocki al suo discorso di insediamento come presidente della Repubblica Polacca. Un messaggio diretto a Bruxelles, ma anche al governo europeista di Donald Tusk. Il rapporto tra di loro si preannuncia più conflittuale che mai, così come lo era stato quello tra Tusk e l'ormai ex presidente Andrzej Duda. Rispetto al suo predecessore, Nawrocki non appartiene formalmente a nessuna formazione politica e per questo viene visto come elemento di raccordo tra i sovranisti di diritto e giustizia e i partiti di estrema destra. Un ruolo chiave verso le prossime elezioni parlamentari del 2027. Ieri Nawrocki ha ribadito il suo no all'euro, all'immigrazione illegale e all'innalzamento dell'età pensionabile. Il neopresidente ha inoltre auspicato una modifica della Costituzione da realizzarsi entro il 2030, che si aggiorni all'attuale situazione sociale e geopolitica. Sul fronte internazionale, confermato il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, in particolare con l'amministrazione Trump, e il sostegno alla NATO. Nawrocki si è impegnato a sostenere la modernizzazione dell'esercito e a garantire la sicurezza della Polonia. I principali pericoli arrivano da est, ma gli analisti osservano come in mezz'ora di discorso Russia e Ucraina non siano mai state nominate.
È tutto da parte mia, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e c'è lo sport.